Benvenuti a questo approfondimento. Oggi ci immergiamo nel futuro del lavoro. Esploriamo un po' le grandi forze che lo stanno ridisegnando, basandoci sulle fonti che abbiamo analizzato. Parliamo di transizione verde, certo, ma anche di economia globale, demografia e, tensioni geopolitiche. L'obiettivo è capire cosa conta davvero per i lavori e le competenze di domani. Allora, iniziamo dalla transizione verde. Le fonti dicono che i datori di lavoro la vedono come la terza forza di cambiamento più potente.
Sì, esatto. E l'impatto è già, è tangibile.
Eh già, c'è una richiesta crescente, quasi una fame, di ruoli molto specifici. Penso agli ingegneri delle energie rinnovabili, agli specialisti di sostenibilità, ai tecnici per i veicoli elettrici. Sono figure che, non a caso, compaiono tra le 15 professioni a più rapida crescita nel mondo.
Assolutamente. Ma c'è un dato che forse stupisce un po'. Non si tratta solo di, diciamo, alta tecnologia o ruoli super specializzati. Le fonti indicano una previsione notevole: 34 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nel settore agricolo.
34 milioni? In agricoltura?
Proprio così, entro il 2030. E questo grazie a pratiche agricole che diventano più sostenibili, più integrate con le nuove tecnologie. Dimostra che la svolta verde non è solo una faccenda ambientale, ma è un motore economico potente e anche diversificato.
È un punto fondamentale questo. E si vede anche nelle competenze che diventano importanti. La gestione ambientale, per dire, è entrata di prepotenza nella top 10 delle skill più richieste. E non è una cosa astratta, eh? Per un architetto vuol dire progettare edifici a bassissimo impatto. Per un meccanico significa saper mettere mano sui motori elettrici, per esempio. Quindi la formazione verde diventa, cruciale.
Senz'altro. Però, attenzione, emerge anche una sfida non da poco.
Ovvero?
La mobilità. Sia geografica che settoriale dei lavoratori. È vero che si creano posti, per esempio, nell'agricoltura sostenibile o nelle rinnovabili, ma magari nascono in posti lontani da dove si perdono altri lavori. Penso all'industria estrattiva, quella tradizionale. Chi lavorava in una miniera di carbone, mettiamo caso, non è che si ritrova automaticamente assunto in un parco eolico a centinaia di chilometri di distanza.
Capisco.
Quindi c'è un rischio concreto che si creino nuove disparità tra regioni, tra territori. E questo ovviamente richiede politiche di accompagnamento, di supporto molto mirate, no?
Certo, certo. E questo, direi, ci porta dritti alle altre correnti in gioco. Prendiamo l'incertezza economica. È un'ombra che è sempre presente. Secondo le analisi, potrebbe costringere, ben il 42% delle imprese a rivedere il proprio modello di business.
Quasi la metà. Impressionante.
Eh sì. E parliamo di conseguenze concrete, rallentamento economico, inflazione. Tutto questo potrebbe tradursi in una perdita netta di circa 1,6 milioni di posti di lavoro a livello globale entro il 2030.
Sì, sono numeri importanti. Eppure c'è un però. Proprio in questo clima così, diciamo, incerto, si nota una crescita nella domanda per competenze che sono profondamente umane.
Cioè?
Creatività, pensiero critico, resilienza, la capacità di risolvere problemi complessi diventano essenziali per navigare in questa turbolenza. Non basta la tecnologia, serve proprio l'ingegno umano per adattarsi, per innovare, magari ripensando processi o scovando nuove nicchie.
Interessante questo contrappunto. E poi c'è il fattore demografico, che disegna scenari quasi polari. Da un lato hai le economie avanzate, con popolazioni che invecchiano a vista d'occhio. E lì, ovviamente, schizza la domanda di professioni nella sanità, nell'assistenza, la cosiddetta silver economy.
Mm-hmm.
Dall'altro lato, invece, ci sono economie emergenti, spesso a basso reddito, con popolazioni giovanissime. E lì la priorità diventa formare educatori, professionisti per l'infanzia, per l'istruzione in generale.
Esatto. E questo fenomeno si intreccia poi con l'ingresso ormai massiccio della generazione Z nel mondo del lavoro. Loro portano aspettative diverse, competenze diverse. E questo chiede ai manager nuove capacità. Devono saper gestire talenti e team che sono sempre più multigenerazionali.
Un'altra bella sfida.
Decisamente. E infine, non possiamo dimenticarci della frammentazione geoeconomica. Le fonti ci dicono che circa un terzo delle aziende globali si aspetta che le tensioni geopolitiche, che sono in crescita, avranno un impatto diretto sulle loro operazioni.
E questo cosa comporta?
Per esempio, fenomeni come il reshoring, cioè il ritorno di alcune produzioni nei paesi d'origine. Questo, in teoria, può creare lavoro a livello locale.
Sì, ma immagino non sia così semplice. Come si lega questo all'automazione, per esempio?
Ah, ecco il punto.
È probabile che i lavori che tornano non siano gli stessi di prima, no? Magari richiedono competenze diverse, più orientate a gestire processi automatizzati.
Proprio così. Il reshoring raramente è un semplice ritorno al passato. Spesso si combina con forti investimenti in automazione, proprio per mantenere la competitività. E questo cambia profondamente le skill richieste, anche in settori che consideravamo tradizionali, come il manifatturiero.
Bene. Allora, proviamo a tirare un po' le somme di questo quadro così articolato. Quello che emerge è, è un mosaico complesso. C'è la crescita dei lavori verdi, che però porta con sé sfide di transizione importanti. C'è l'incertezza economica, che fa risaltare il valore dell'adattabilità umana, della resilienza. E poi ci sono demografia e geopolitica, che creano pressioni e opportunità molto diverse da regione a regione.
Secondo me la parola chiave che lega tutto questo è interconnessione. Le competenze del futuro non sono una lista unica, statica. Saranno piuttosto un mix dinamico. Servirà il know-how tecnico specifico, certo, penso alle tecnologie verdi, al digitale, ma sarà altrettanto fondamentale possedere quelle capacità profondamente umane di cui parlavamo. La resilienza, l'empatia, la comunicazione efficace, la capacità di collaborare, di gestire team sempre più diversi per età, background, competenze.
Quindi un mix di hard e soft skills, per usare un termine un po' abusato ma efficace.
Esattamente. Un equilibrio continuo.
E allora, per chiudere, forse potremmo lasciare un pensiero su cui riflettere. Di fronte a queste trasformazioni così profonde nei lavori, nelle competenze richieste, come potrebbe cambiare anche il significato o forse lo scopo che le persone cercano nel loro lavoro?
Bella domanda.
Forse non si tratterà più solo di cosa facciamo, ma sempre di più del perché lo facciamo, del senso che troviamo in quello che facciamo. Chissà. Un punto su cui meditare.